Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
In alcune zone sicuramente non è escluso il fatto che il razionamento dell'acqua porti a una chiusura temporanea anche nelle ore diurne. Bisognerà capire quali sono i segnali anche climatici e meteorologici delle prossime settimane. Noi vediamo ancora grande carenza di acqua, e anzi mi consente di fare questa osservazione: noi avremo anche dei momenti in cui l'acqua arriverà tutto insieme, quindi così come negli anni scorsi abbiamo avuto da una parte gli incendi boschivi, dall'altra parte le alluvioni, prepariamoci, perché quando arriverà l'acqua arriverà probabilmente tutto insieme.
Un bel programmino per l'estate, non c'è che dire, figuriamoci. A parlare a Sky TG24 è il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e ci dice molto chiaramente che non avremo un'estate tranquilla, ma soprattutto rispetto alle precedenti estati non proprio tranquille a cui siamo abituati negli ultimi anni, c'è una fattispecie nuova che vorrei analizzare con il mio pubblico, soprattutto vorrei sapere, soprattutto le persone più age che già probabilmente hanno affrontato problemi simili nel corso della loro vita o della loro fanciullezza, come pensate di comportarvi? C'è uno stato d'emergenza idrico in Italia innegabile, se volete poi entriamo anche nei particolari, il perché e il per come, ma non è questo il punto di questa trasmissione, per cui potrebbe accadere qualcosa che normalmente non accade perlomeno a tutte le latitudini del nostro paese. Qualcuno ci taglierà l'acqua, ci chiuderà i rubinetti dell'acqua e magari una giornata come questa, alle 12:15, non ci sarà l'acqua che esce dal rubinetto. Ora, l'acqua sembra mancarci soltanto quando abbiamo molta sete o quando ne abbiamo bisogno e non ce l'abbiamo, altrimenti la consideriamo come un bene senza valore. Io ho una fontanella nella piazzetta di fronte al luogo da dove trasmetto, che per tutta la durata dell'anno fa una pozzanghera enorme e c'è uno spreco d'acqua enorme. Ci penso sempre, ma nessuno ci ha mai fatto caso. Tanta acqua che volete che sia, e molte fontanelle romane hanno ettolitri e ettolitri ogni ora di acqua buttata nelle fognature per probabilmente beneficio dei topi. Accade qualcosa, ripeto, che probabilmente qualcuno di voi avrà assaggiato durante il periodo estivo, quando va in certi posti, va in Sardegna, magari non c'è acqua. Io ho una casetta in montagna, è un paesino piccolissimo in montagna, dove ci sono pochissimi abitanti, 4 vecchi e 2 galline. L'estate c'è la frotta, la transumanza dei turisti, centuplica il numero delle persone. Naturalmente non ci hanno mai pensato la gente del posto, che gli frega per un mese all'anno, e l'estate non c'è mai l'acqua. Capita avere agosto senza acqua. Uno provvede, si mette una bella autoclave a casa, sta tranquillo, non ci fa più caso, e gli altri si arrangiano. Ma immaginate che improvvisamente aveste bisogno di approvvigionarvi dell'acqua che vi serve semplicemente per buttare giù la pasta come adesso, o per lavarvi, o per i bisogni quotidiani. Io sono abituato a situazioni del genere perché non mi ricordo per quale contingenza, in qualche ragione, nella campagna dove abitavo a volte succedeva che non ci fosse acqua. I campi si irrigavano con un sistema di irrigazione da un laghetto artificiale che aveva pensato a scavare mio padre, ma a casa non c'era l'acqua. Si prendevano dei grandi catini, si riempivano d'acqua quando veniva l'acqua, si tenevano lì e si usava un po' per volta centellinando. Naturalmente era tutto più difficile. Oggi siete abituati a questo. Oggi che mi ci sembra del tutto superfluo pensare che apro il rubinetto esca l'acqua, che da quel rubinetto ne esca più l'acqua, e soprattutto praticamente come pensate di organizzarvi? 800240024, vi sottopongo, anche se ormai è tema stradiscusso da anni, quella che è la soluzione radical chic di un signore che ama provocare, si occupa di ambiente, perché è stato, non so se ancora sia, è presidente onorario del WWF, quindi si occupa di ambiente. Immagino in questo momento sarà mollo nella sua piscina o sarà a bordo della sua barca, però ama dire che lui è un grande risparmiatore d'acqua, non so se questo è un esempio da seguire.
Bisogna prendere un bagno schiuma con dosatore che viene drop by drop. Abbiamo delle gocce di sapone umido. Queste vanno messe sotto le ascelle, sotto i piedi, per favore, in alcune parti più intime. Poi dopodiché bisogna mettersi sotto il secondo spruzzo e vai ad asciugarti con l'asciugamano che hai usato il giorno prima. Per carità. E dopodiché ti rimetti le mutande che possibilmente usi da almeno 4 giorni e alle quali hai fatto prendere aria, perché non si debbano mettere in lavatrice. Sai cosa vuol dire mandare una mutanda in lavatrice? Quanti litri di acqua servono per lavare una mutanda?
Quanti?
Facciamo almeno 25 litri.
È Fulco Pratesi che a distanza di anni lancia il suo orgoglio per la sgommata, e devo dire che onestamente fa abbastanza ribrezzo, fa schifo, anche perché non è possibile che una persona oggi non si lavi, non è possibile che non tiri lo scarico del gabinetto quando lo usa, non è possibile che invece lavare i piatti li pulisca con il pane e li usi anche la sera prima. È totalmente improbabile, a meno che faccia una vita da sociale, ma chiamerebbero i servizi sociali, gli farebbero un TSO se una persona a casa sua vivesse in queste condizioni, lavandosi solo con due gocce di bagno scuma, soltanto ascelle, piedi e intimità. L'intimità, soprattutto in questo periodo, vanno lavate molto spesso. Non è possibile vivere in questa condizione. Quindi, diciamo, la pretestuosità di essere un esempio di risparmio d'acqua è totalmente ridicola, anche perché poi la situazione nel nostro paese è determinata sì da circostanze ambientali, dalla siccità, dal riscaldamento climatico che abbiamo sottovalutato, ma anche da una cialtronaggine istituzionale che dura da decenni, di cui ogni anno si parla. Mi sembra stato proprio Alessandro Sallusti che ha scritto un editoriale nel suo giornale dicendo: sono 30 anni che in questo periodo dico sempre l'acqua si spreca, l'acqua si butta. Sì, l'acqua, noi abbiamo una rete idrica che fa pena, di cui in media quasi il 50% viene disperso, diciamo il 39% di media nel paese, arriva al 55% al sud. Quindi la metà dell'acqua che usiamo per non lavarci i piedi, per non lavarci le palle e per non lavarci i denti, come suggerisce Fulco Pratesi, va buttata via. Bisognerebbe, secondo le regole, e io mi riferisco a un articolo scientifico molto ben fatto, da cui prendo gli spunti, pubblicato su moni.it, di Luciano Luna, perché in Italia manca l'acqua, la rete idrica andrebbe di media rinnovata ogni 40 anni. Non l'abbiamo mai fatto noi, naturalmente. Se oggi mettessimo le mani alla nostra rete idrica nazionale, come dice questo illuminato articolo, e volessimo risolvere il problema, ci vorrebbero 200 anni. Quindi se oggi un illuminato sovrano eletto con il consenso popolare dicesse da oggi rifacciamo la rete idrica, vedremmo i risultati tra 200 anni. Quindi ci siamo immersi fino al limite della nostra respirazione, ma non certo nell'acqua. Sabino, buongiorno.
Salve, buongiorno Gianluca. Allora, per il discorso, io sono pugliese, quindi per il discorso noi siamo già preparati per questo discorso dell'acqua, perché la mia infanzia.
Quindi voi siete praticamente
senza acqua.
Sabino, dei maestri Jedi del risparmio dell'acqua, quindi i suoi consigli.
Dei maestri. Perfetto. Allora io ricordo mia nonna, non il signor il dottor Fusco. Allora mia nonna
Fulco
quando
Pratesi.
Scolava l'acqua, sì, bene. Mia nonna quando scolava l'acqua della pasta, siccome noi avevamo un cotto in Greta, un cotto, no? Per la pavimentazione, con quell'acqua lì lavava il cotto e veniva lucidissimo, bello. Poi ricordo mia madre che l'acqua della lavatrice, a posto di scaricarla nel tubo, la scaricava nei secchi e con quell'acqua lì si buttava al posto dello sciacquone.
Facciamo il bagno, tra l'altro, no, ma era anche saponata, quindi puliva meglio. Lo scarico del bagno
meglio,
si metteva in un secchio. Io il secchio vicino al gabinetto
si lavava.
Me lo ricordo. Sì, mutande,
le mutande si lavavano, quindi poi con quell'acqua, a posto di scaricarla nello scarico, si scaricava nei secchi e si teneva per il gabinetto.
Comunque si era sempre puliti, non è che si era sporchi, si trovava una maniera di riciclo dell'acqua.
Sì, sì,
questa situazione
sì, questo,
è ancora presente, no, no. È ancora presente in Puglia, diciamo, l'estate.
Beh, adesso
accade.
noi adesso stiamo meglio in tutta Italia, perché abbiamo gli invasi, abbiamo tutto, cioè negli anni poi ci siamo preparati, attrezzati.
Sì, però quindi, mi sembra di capire, visto che
la problematica non ce l'abbiamo più adesso.
Eh sì, ma sta arrivando per tutti questo problema. Diciamo che potrebbe essere che fra tutte le cattive notizie che ci arrivano ogni giorno dal palazzo, dove si può ciò che si vuole, più non dimandare, ci arriverà anche che l'Italia avrà un razionamento di acqua. Ora, lei dice abituato, perché dal punto di vista proprio geografico c'è una tradizione di risparmio dell'acqua, perché è una terra riarsa, ma io mi immagino cosa potrebbe accadere nelle terrazze romane, cosa potrebbe accadere tra i signori e i signori che stanno la sera spaparanzati a prendersi l'aperitivo, se non hanno la doccettina di acqua microdiffusa che li rinfresca. Ma figuriamoci come possono resistere, non possono farsi la doccia. Io stesso sono un maniaco delle docce estive, ne faccio tantissime e soffrirei se non posso avere l'acqua. Quindi i consigli di Sabino e gli altri che vorranno darcene saranno preziosissimi. Luigi, buongiorno.
Buongiorno, grazie per aver accettato la mia telefonata. Niente, io volevo dare il mio contributo sul fatto che l'acqua in quel territorio che adesso viene a mancare, non è stata fatta una buona educazione, nel senso che è possibile che i campi vengano serviti ancora come nell'Ottocento con dei canali dove c'è una dispersione notevole affinché l'acqua arrivi a destinazione. Quindi,
secondo lei anche, diciamo, anche l'agricoltura. L'agricoltura pure, diciamo, dovrebbe organizzarsi per sprecare meno acqua, per irrigare i campi.
Ma noi stiamo nella provincia di Foggia, quindi stiamo in pieno deserto, quindi noi siamo proprio esperti nel ridurre acqua e nell'avere pratiche culturali nel risparmio idrico.
Però mi scusi quindi, un attimo, solo quindi, io ho qualche ricordo, che mi ricordo si prendevano dei grossi tubi di alluminio, si giuntavano l'uno all'altro, si portavano con il trattore, si metteva un motore Landini, un motore faceva un grande rumore nel laghetto e pompava l'acqua nei campi. Non ci sono più i tubi per portare l'acqua agli irrigatori?
Adesso non esiste più tutto questo. Allora
come funziona adesso? No, sono curioso. Come funziona?
C'è una grande rete di tubazioni che preleva l'acqua da grandi vasconi. Questi grandi vasconi sono serviti dalla diga di Occhito, quindi io mi trovo ai piedi del Gargano. E quindi in pressione ogni fondo, diciamo ogni terreno è servito.
Però lei mi sta dicendo che questa modalità comunque provoca degli sprechi. Però fermiamoci un attimo, è interessante l'aspetto agricolo, ma più interessante l'aspetto quotidiano. Vorrei sapere, o vorrei avere da persone esperte che territorialmente c'è una tradizione di risparmio estremo dell'acqua, suggerissero oggi a chi non se l'aspetta, e quando probabilmente si riuniranno e lo stato d'emergenza sarà proclamato probabilmente nelle prossime settimane, quando la Protezione Civile ha presentato i suoi dati tecnici, vorrei capire cosa succederà quando vorranno dire in zone dove normalmente non c'è mai stato questo problema: da oggi non avete più l'acqua, abituatevi a razionarla. Oliviero, buongiorno, un suggerimento.
Buongiorno. Io sono un agricoltore e ho fatto proprio del risparmio idrico la mia, non dico la ragione di vita, ma quasi, sono anche segretario di un comitato che difende le falde.
Ci dica qualche suo segreto. Però mi servono, scusi, nozioni.
Sì.
Applicabili nel medio appartamento di una persona comune.
Esatto, io ci ho riflettuto molto e sono contrario ai vari sistemi di riciclo dell'acqua grigia che ho messo nel mio appartamento, perché alla fine necessitano di elettricità, di filtraggi, di cose. La cosa che io ho visto nel tempo più banale è innanzitutto chiudere la ricarica del CATIS, della cassetta, dello sciacquone, proprio chiuderla, così gli altri componenti della famiglia intanto sono obbligati a partecipare alle vicende.
Ma scusi, non ho capito come funziona. Se la chiude vuota, quando uno va in bagno poi
prima di tutto la chiudo, così obbligo tutti a partecipare e a riempire.
Ma ci metto il lucchetto,
No, chiudo il rubinetto, su in cima.
Vabbè, uno lo riapre. Sì, però scusi, dipende, guardi, dipende, sì, dipende da che tipo di scarica. Sì. Se è una cassetta Geberit, deve staccare il frontalino e aprirla tutta per chiudere, sì, il rubinetto. È complicato.
Sì, diciamo che questa è un'operazione che io posso fare e confido sul fatto che i ragazzi non riescano a farla e quindi sono
costretti. Beh, ci vogliono 10 minuti, è complicato.
Non l'hanno mai fatto, io ho avuto questa casa.
Sì, ma lo scopo qual è? Fare meno pipì e meno cacca, qual è lo scopo? Perché
no,
alla fine c'è un bisogno.
È molto semplice, è molto economico, basta mettere un catino in ogni doccia e una bacinella in ogni lavandino. Quando ti lavi i denti, ti lavi la faccia e ti lavi la mano e le mani, hai ovviato all'alto scarico del water. Se però non glielo chiudi, come dire, i ragazzi non
fanno prima a pigiare. Adesso ho capito. Lei impone il passaggio. Allora, mi lavo le mani e le metto nel catino, mi lavo i piedi e le metto nel catino. Il catino è vicino alla, messo in un angolino discreto. Quando vado in bagno tiro giù la catinata che avrei buttato via.
Se lei prende un catino da 35 centimetri quadrato e lo mette nell'angolo del piatto doccia, quando lei si fa la doccia, per quanto rapida che sia, si è fatti i suoi 10 litri dentro al catino, perché cade tutta lì. Questo è un sistema assolutamente,
no, questo è un sistema applicabilissimo, quindi cominciate a comprarvi un paio di catini, se no avrete la situazione imbarazzante che non potranno entrare ospiti a casa vostra perché ci saranno i siluri galleggianti dentro la vostra tazza. Ci fermiamo un istante dopo le informazioni del traffico.
Di tutti gli abitanti dell'Europa, l'italiano è quello che consuma più acqua. Usiamo più acqua per irrigare i campi, più acqua per le industrie, più acqua minerale, del cui consumo deteniamo il record mondiale, e soprattutto usiamo più acqua per lavarci. In totale, in media usiamo 800 litri pro capite al giorno di splendida acqua potabile, che vengono in gran parte sprecati. Dunque, per risparmiare l'acqua è necessario modificare le nostre abitudini, eliminando gli sprechi e adattando i nostri comportamenti relativi alla pulizia personale e seguendo alcune elementari regole. La doccia. La prima cosa da fare è eliminare la doccia giornaliera. Al posto della doccia quotidiana si deve fare il bagno una sola volta a settimana, ad esempio il sabato mattina. Fare il bagno una sola volta a settimana è più che sufficiente per mantenersi puliti e consente di risparmiare molta acqua. Naturalmente, chi è sottoposto a lavori gravosi o fa dello sport può concedersi qualche lavacro in più, ma con molta moderazione.
Trovo folle questa indicazione, perché qualche delinquente di amministratore negli ultimi 50 anni non ha pensato alle reti idriche. Oggi noi dovremmo semplicemente lavarci una volta a settimana con il bagno. Non può esserci più una vita sociale se oggi non ci si lava. Non siamo più abituati a sentire l'odore delle persone. Bene o male che esso sia, non ci sarebbe più possibilità di frequentare altra gente se non ci lavassimo con la cura, con l'attenzione e con la, diciamo, minuziosa attenzione in cui ci laviamo oggi. Se non usassimo i prodotti che usiamo, non usassimo il bagno schiuma mirato per la nostra pelle, non usassimo lo shampoo adatto per la nostra testa, non usassimo deodoranti, creme post doccia, creme antedoccia, insomma, noi siamo decenti e conservati dalla nostra putrescenza precadaverica perché ci laviamo molto. La soluzione non è smettersi di lavare, la soluzione è trovare altri sistemi, innanzitutto per eliminare lo spreco della rete idrica, e andrebbe fatto in tempo, e anche per vedere in casa se ci può essere una maniera per usare meglio l'acqua che usiamo, e ne usiamo veramente tanta. 800 24 00 24, il tema è oggi, chiedo cognizioni e informazioni pratiche tratte da esperienze personali, perché è molto probabile che presto sarà dichiarato uno stato d'emergenza nel nostro paese, anche in zone, anche regioni che non sono abituate a questo tipo di attenzione, e dovremo necessariamente risparmiare l'acqua a nostra disposizione perché ci sarà tolta per dei periodi della giornata. Intanto ringrazio Gianmarco Ferronato a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma, e vado con le prime importantissime telefonate. Dico due note importanti che vengono dal gruppo Meloga Parlato, diciamo è la punta di diamante, la porzione più illuminata del pubblico, le persone che riflettono. Ultimamente un po' inquinato, la gente che stronzeggia un po', ma ci sarà una sorta di automatica autoregolazione. Dicono, siamo arrivati alla maniacalità del lavaggio delle mani per il Covid, adesso diciamo che bisogna lavarsi meno, passeremo diciamo dalla paura del Covid alla paura del colera. Un altro mi dà un suggerimento: bisognerebbe mettere dei contatori dell'acqua individuali, non condominiali, perché viene considerata l'acqua un bene che si può sprecare, ma almeno sarebbe misurato l'uso individuale che ogni famiglia fa dell'acqua. Andiamo alla telefonata. Allora, Ivo, buongiorno.
Buongiorno. Allora, un metodo, diciamo, per risparmiare l'acqua, secondo me, è lavarsi i denti. Quando mi lavo i denti e mi sto sciacquando i denti, chiudo il rubinetto dell'acqua. In quel momento lì è uno spreco inutile, quindi sarebbe meglio chiuderlo e poi riaprirlo.
Cioè, non è che si risparmia lavandosi i denti, è una maniera di risparmiare. Quando si lava i denti, si è nel rubinetto chiuso. Certo, sì, buona idea.
Ascolti, se noi siamo in quattro in famiglia, lei provi a immaginare un po' quattro persone che si lavano. Il dentista dice di lavarsi i denti tre volte al giorno e quindi... Secondo me, questa è poi un'altra cosa che io sinceramente rimango colpito.
Sì, ma poi scusi, lo sputazzo dentifriciato, quando si rilascia nel lavandino in qualche maniera va sciacquato. E secondo me la sua densità
sì,
è maggiore,
certo,
perché non si è avuto
tutto lo schifezzo.
Quindi va sciacquato,
no, però
comunque.
Io mi ricordo da bambino, sì, io mi ricordo che da bambino c'era il bicchiere con il dentifricio e lo spazzolino e ti sciacquavi i denti con
una bicchierata a disposizione. Questo è vero. Poi altri sistemi?
Allora, io le spiego. Io nel lavoro sono capitan riciclo e io da 20 anni ho lavorato spesso con i bambini, diciamo, delle scuole elementari. E ho fatto un video nel 2018 in un paese, in un comune del Piemonte, che si chiama L'acqua, questo bene prezioso, che proprio porta il discorso dello spreco d'acqua che c'è purtroppo nel nostro paese. Quindi,
mi sto sorprendendo una cosa, capitan riciclo. Aspetti, senti, ascoltami, mi sto risorprendendo una cosa. Stanno arrivando tante telefonate e vanno tutte a toccare il risparmio dell'acqua nell'area socialmente, secondo me, meno applicabile: lavarsi meno, risparmiare quando si lava i denti, risparmiare lo sciacquone. Ci fosse uno che ha chiamato, cioè evitiamo di lavare le macchine, ad esempio. Io ho un'auto, devo dire che è un gabinetto ambulante, ma l'ultima volta che l'ho lavata prima del lockdown, tanto sta all'aperto, sta sotto le piante che emettono le peggiori scorie tossiche, quindi non mi viene in mente di lavarla, perché se fuori sporca a me non importa niente. Ecco, ci fosse uno che ha detto non laviamo la macchina. Io immagino che un autolavaggio che lava un'automobile consuma tanta acqua quanto ne consumano almeno 5.000 bidet, però non è venuto in mente a nessuno. Massimo.
Buongiorno signor
Nicoletti. L'ascolto.
Io volevo portare la mia esperienza personale. Io e la mia moglie abbiamo fatto, diciamo, costruito la nostra nuova casa nella provincia di Pisa e ci siamo ritrovati a dover fare tutto da capo, quindi dai vari allacci per l'acqua e quant'altro. Abbiamo, diciamo, ideato, grazie anche ai nostri tecnici e tutto il resto, la possibilità di incanalare le acque pluviali all'interno di alcune cisterne che abbiamo inserito e interrato in giardino, quindi abbiamo un cumulo, diciamo, di 25.000 litri che possono provenire dalle acque fluviali e abbiamo la possibilità di utilizzare quest'acqua ovviamente sia per irrigare il giardino e gli orti, ma anche per l'utilizzo nella casa nostra, quindi nel quotidiano. Tramite
non sarà magari acqua potabile, però acqua per lavarsi può andare bene.
Certamente, ma infatti... secondo me il futuro potrebbe essere questo, nel piccolo ogni abitazione dovrebbe avere questa possibilità di inserire una cisterna, dei vasi, come stanno già facendo nel sud Italia, ecco, e creare nel più possibile anche nei condomini delle raccolte che possono essere poi utili in questi momenti di carenza idrica.
Io ho memoria dell'acquisto veloce di taniche per andare a prendere l'acqua nell'unica fontanella, chissà perché viene. Probabilmente nelle case italiane bisognerà attrezzarsi così, perché nel momento che manca l'acqua dentro casa, cosa che nessuno ha ricordato, servono delle grosse taniche con l'acqua per gli usi indispensabili, per cuocere la pasta, appunto, per l'operazione più necessaria, secondo me, scaricare il bagno. Alessandra.
Buongiorno, chiamo dalle Marche. Io volevo dare dalla mia esperienza questo consiglio a tutte le persone che hanno dei fiori in casa e che non vorrebbero vederli morire per una riduzione della quota d'acqua. Allora, mettere della lettiera dei gatti pulita, non quella chimica, quella fatta di palline e argilla,
i sassolini, sì,
sotto le piante, sotto le piante, perché, e questo io l'ho sperimentato con grandissimo successo, evita di dover dare l'acqua ai fiori tutti i giorni.
Cioè la pipì del gatto innaffia i fiori?
No, 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 lei ci mette la lettiera pulita, se ha dei fiori mette la lettiera pulita.
Ma l'acqua dove la prende? Si mantiene.
Mantiene fresca la pianta senza che tutti i giorni la pianta da fiore venga innaffiata.
Può essere che sia sufficiente.
Sì, la lettiera invece, e poi evita che l'acqua coli sotto che rimanga e che vada persa.
Vabbè, la lettiera mantiene la pianta umida e evita l'evaporazione dell'acqua. Va bene, può essere un'idea, sì.
Certo, invece la lettiera quella utilizzata dai gatti, quella sì. Metterla sotto le piante da frutto. Se lei vedesse il mio frutteto, le mie piante da zucche, perché no. In quel modo lo stesso.
Ma povero gattino, ma manco se ci avesse la diarrea sei giorni a settimana, concimerebbe una pianta da frutto.
Io ho molti gatti e facendo questo lavoro da un certo tempo chiaramente c'è un certo risultato. Ecco,
diciamo, ha una piccola concimaia gattesca e la usa come una volta si usava con la pulizia dei porcini.
Abito in campagna. Comunque nelle Marche noi abbiamo tante fonti dove si spreca l'acqua. C'è un posto che si chiama Cessa Palombo, zona monastero, dove tonnellate d'acqua vengono sprecate perché lì nemmeno c'è un rubinetto, dalla sorgente viene giù una quantità d'acqua giorno e notte e quest'acqua viene dispersa.
Alessandra mi dà un altro spunto, si potrebbe anche fare una sorta di delazione degli sprechi d'acqua pubblica, cioè le fontanelle aperte, le fontane pubbliche, il dispendio inutile di acqua, già sarebbe un sistema per frenare le grosse quantità, perché finora noi lavoriamo su piccole quantità, va bene distribuite per tutta la popolazione, ma il risparmio della bicchierata d'acqua per lavarsi i denti o del bicchiere d'acqua per innaffiare il fiore sia una bella cosa, però onestamente vedo molto di più spreco in una fontanella pubblica che lascia sempre per tutto l'anno una pozzanghera immensa, un lago buttata via, che non serve a nessuno, che nessuno la usa. A dopo le informazioni del il traffico.
Melog.
Andiamo velocemente ai nostri esperti che stiamo raccogliendo dal pubblico, persone che hanno fatto di ragione della loro vita il risparmio dell'acqua. Raul, che mi sembra che sia un idraulico, o sbaglio?
Buongiorno Nicoletti.
Buongiorno.
Salve, buon lavoro. No, non sono io, lavoro con l'idraulica, sono pure elettricista, però da tempo che seguo questa ragione, ho 60 anni e penso che tutte le cose che a noi ci servono, bisogna avere una grande sensibilità. Praticamente il verde, la spazzatura e l'aria che si respira, che parliamo dell'acqua.
Sì, ma andiamo ai consigli pratici, qua non facciamo poesia, serve un consiglio. Ha dei consigli alternativi?
Bravo, il consiglio pratico alternativo è semplice, si potrebbe anche fare una canalizzazione dell'acqua piovana del tetto direttamente in dei fonti di raccolta, dove uno può riprendere come fanno in contadini, si può fare anche in città. Questa raccolta si può fare anche negli edifici, nelle case, e tenerla per l'acqua di pioggia. Però anche un'altra cosa,
il famoso sciacquino del bagno, roba varia, uno lo può evitare con il secchio, come diceva questa persona. Logicamente i secchi grandi non si possono buttare, perché un ragazzo, un bambino non lo potrebbe alzare per buttare, però buttare è l'acqua che serve nel grado che serve. Se uno va a fare la pipì non può buttare 10 litri del sciacquino, perché sono 10 litri.
La cassetta Geberit c'ha un tasto da 3 litri e un tasto da 6 litri. Uno non ci fa mai caso, pigia quello che gli capita primo, e il pulsante da 6 litri sono tanta acqua, è tanta acqua, sì.
E sono 9,
però io vedo, mi hanno mandato l'illustrazione di alcune cassette per lo scarico, molto interessanti, sopra hanno un lavandino con il rubinetto, quindi uno si lava le mani e riempie la cassetta. Queste alla fine diventeranno d'obbligo.
Guardi,
so, certo, lavarsi le mani inginocchiati sulla tazza non è facilissimo, però si può fare in nome del risparmio.
Però
sì, non è facile, ma uno si industria.
Certo, io dico una cosa, il sacrificio di una persona sta dato sulle cose che a noi ci servono, a noi le cose ci stanno al cuore. Se noi pensiamo che l'acqua la buttiamo anche per pulirsi le mani, non è che uno che fa il sarto deve stare mezz'ora a pulirsi le mani. Uno, il meccanico, può stare un po' di più, perché ha le mani con grasa, o può avere dei problemi con delle mani. Allora, questo che dico io, bisogna avere la sensibilità. Sono
dovrebbe fare un patentino, un patentino di sporcizia professionale consentita. Il meccanico, giustamente, deve avere più acqua di quanto ce n'abbia l'impiegato. Che non si fermo lì, Raul. Guardi, però basta. Gabriele. Okay. No, solo lui. Gabriele.
Sì, pronto. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Io volevo portare il contributo dal mondo del camperismo. Immaginerete che il camper ha una riserva d'acqua limitata che non può eccedere per questioni di vario tipo, anche di assetto. E nei camper più evoluti c'è una soluzione come quella dell'autogrill, quindi lei mette la mano sotto, un sensore sente e fa erogare l'acqua. Ma in tutti gli altri, anche in casa, con pochi euro...
Vale anche per il lavacro delle intimità, uno deve mettere sotto e esce l'acqua, se no non viene l'acqua.
Tra l'altro. Invece nei lavandini si mette al posto del rompigetto che periodicamente sostituiamo, si mette un rompigetto speciale dotato di una stina, e solo quando la stina viene sfiorata l'acqua esce dal rubinetto. Quindi uno si può insaponare le mani e poi appoggia questa stina e l'acqua esce senza collegamenti elettrici. Senza
sì, però ripeto, Gabriele, arrivano tutti i consigli sulle funzioni corporali. Sembra che l'unico risparmio d'acqua si faccia lavandosi le mani e facendosi il bidet. Secondo me c'è ancora un enorme spreco d'acqua su funzioni non indispensabili. Silvano, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io sono un autotrasportatore. Io permetto che lavo il camion poco, quando è sporco. Però ci sono delle ditte, colleghi che lavano i camion tutti i giorni, vanno a Torino, tornano, lavano il camion. Lavare un bilico sono migliaia e migliaia e migliaia di litri.
Cioè, altro d'acqua. Che lavarsi le mani e lavarsi i denti, questo volevo dire. Noi abbiamo delle operazioni.
Lasciamo il piccolo e lasciamo il grosso. Primo dovrebbero mettere il divieto assoluto a lavare i camion, specialmente quando sono puliti.
Perché viene lavato? Per vanagloria dell'autista.
Allora io voglio vedere che il camion è bello e pulito e c'ho i bambini che muoiono di sete. Cioè, mi sembra un po' una cosa.
Anche perché va lavato con la lancia, va un'infinità di acqua per lavare il bilico, secondo me.
Va bagnato, poi va messo lo shampoo, poi c'hai voglia di sciacquare, poi uno, poi l'altro, niente. È uno spreco esagerato di acqua. Ecco, questo sarebbe in questi periodi di siccità, primo, divieto di lavare macchine e divieto di lavare camion. Poi qualcuno dirà che io parlo contro la categoria, ma prima di tutto... La salute.
E poi scendono in piazza chi ha gli autolavaggi, che vuole ristori sicuramente. Ivana, buongiorno.
Senta, la sto ascoltando e stamattina ho proprio letto una cosa che forse non so gliela passo così come l'ho letta. Dunque, per quanto riguarda gas, ma dopo arriva manca l'acqua, dicono di per velocizzare, per sprecare meno gas evidentemente, quando l'acqua bolle gettare pasta e sale, mescolare, coprire con coperchio, spegnere il gas. Passati minuti.
Ma l'acqua poi si fredda, la pasta non si cuoce. Ma non si cuoce la pasta? Mi creda, si spegne.
La pasta è cotta. Se
l'acqua smette di bollire subito, la pasta non si cuoce.
Sì, io
ma ci ha mai provato lei?
L'esperienza che ho fatto,
Ma le assicuro, guardi, se spegne il gas la pasta rimane lì, rimane bella dura ma non si cuoce, purtroppo non è così. Chi lo dice è solo teoria del soffritto, perché se lei spegne il gas l'acqua smette di bollire quasi istantaneamente, e se l'acqua non è in bollore la pasta non l'ammorbidisce. Non so, se uno la lascia lì una settimana può essere che si ammosci per putrefazione, ma non funziona così. Poi questo non mi sembra legato al risparmio dell'acqua quanto al risparmio del gas. Beh, la sigla mi dice che oggi sono finiti i buoni consigli, spero qualcuno faccia tesoro delle due o tre cose fondamentali per il risparmio dell'acqua che oggi ci hanno propinato i nostri ascoltatori. A domani.